Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati a questo secondo appuntamento stagionale con Centrale Sport. Abbiamo aperto questa terza edizione lunedì scorso parlando del pareggio casalingo del Nardò con la Cavese. Ieri sul campo di Santa Maria Capua Vetere, città che naturalmente ha come squadra il Gladiator, che il Nardò ha affrontato ieri, è maturato il quinto pareggio consecutivo di questa fase iniziale della stagione. Parleremo di questa partita, come al solito, con Fernando Pero.
Buonasera.
Ben ritrovato, Fernando.
Grazie, grazie.
E passiamo da un ospite argentino, ricorderete lunedì scorso c'era Facundo Urquiza, ad un ospite invece brasiliano, Lucas D'Ambros. Ben trovato, Lucas.
Grazie, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
Allora, dicevamo, in quella che è stata la giornata dei pareggi, perché se ne sono registrati ben sei nella giornata di ieri, si giocava il settimo turno del campionato di Serie D Girone H, c'è questo ulteriore pareggio del Nardò, che naturalmente questa serie, no, di risultati in bianco può essere letta in due modi: in maniera positiva, perché comunque il Nardò è tra le 15 squadre imbattute in tutto il campionato di Serie D, sono tre nel girone H, perché ieri è caduto per la prima volta il Brindisi, quindi il Nardò è imbattuto insieme al Casarano e al Fasano, peraltro avversario già affrontato dal Nardò. E naturalmente poi c'è il rovescio della medaglia, perché tiene banco, no, il fatto che la squadra non riesca a vincere, soprattutto che non trovi grosse difficoltà nel trovare la via della rete. Quindi Lucas, tu sei, diciamo, l'interlocutore ideale per cercare di analizzare un po' questa situazione un po' strana che si è creata. Non so se in passato ti è mai capitato di militare in una squadra che è incappata in una serie così lunga di pareggi.
Allora, così lunga non mi ricordo, però comunque io vedo dal lato positivo, nel senso che comunque siamo messi bene in classifica, anche se i pareggi cioè non ci danno i tre punti, però è sempre bello avere un punto che non avere niente. Poi, parlando solo del pareggio dell'ultimo fine settimana, secondo me è un pareggio molto valido, perché loro a casa non avevano mai perso, infatti hanno sempre vinto in casa, quindi il pareggio è stato bello, è stato un buon risultato.
Sì, in effetti il Gladiator aveva vinto le tre precedenti gare casalinghe, era una squadra anche che aveva segnato tanto, quindi e c'è questo merito, no, Fernando, comunque del Nardò, di essere riuscito ad inaridire anche l'attacco avversario, come peraltro era accaduto con la Cavese, che aveva trovato un gol e poco altro, ma anche con un'altra prima della classe come il Fasano. Insomma, questa squadra riesce a concedere pochissimo agli avversari, anche se poi a sua volta crea poco nel corso dei 90 minuti.
Sì, l'interpretazione la danno i numeri, no? Non è che sia molto difficile, poi l'oggettività è quella: 5 pareggi diciamo non sono proprio la bellezza del calcio, no? Perché uno poi magari perde la gioia della vittoria, o comunque gli resta questo amaro, no, dei tre punti non conquistati. C'è il risvolto positivo del fatto che si muova sempre la classifica, c'è il risvolto negativo del fatto che questa superiorità, che comunque è leggibile, si legge in campo la classe superiore del Nardò, poi non venga tradotta in gol. E ieri il Gladiator, il nostro diciamo conquilino in classifica, ha subito la nostra iniziativa, perché di fatto la partita l'abbiamo fatta noi, eravamo in evidente controllo del match, non abbiamo mai subito gli avversari. Viola di fatto è stato pochissimo se non per niente impegnato, tranne un tiro dalla distanza, tra l'altro che avrebbe parato anche un portiere degli esordienti. Però sì, resta il fatto che questa benedetta vittoria tarda a venire, ma è giustificata anche da una giornata di pareggi, e se il pareggio ieri è stato l'elemento di costanza, no, delle varie partite, vuol dire che c'è un equilibrio importante in questo campionato, laddove, l'abbiamo sempre detto, tutte le squadre sono forti e facciamo fatica in questo momento a vedere chi può dare il passo agli avversari. Forse vediamo le difficoltà del Matera, che magari sta attraversando un cattivo periodo, però poi oggi la vittoria del Bitonto, il Francavilla che si riprende, fanno capire che è un campionato di una difficoltà proprio incredibile, che a mia memoria, pari alla tua, sì, non ricordiamo. Quindi il pareggio di ieri può essere visto come un bicchiere pieno, mezzo pieno, se muovi la classifica, un bicchiere mezzo vuoto, laddove ai punti secondo me avremmo meritato di vincere. Così lì resta diciamo un po' di rabbia, ma non è che la squadra secondo me non costruisca o non concluda in porta. Poi ci sono tutta una serie di studi dietro che secondo me bloccano proprio le partite, perché ormai tutti i mister sanno tutto di tutti, sanno tutti i movimenti, sanno persino chi sono stati i padrini del battesimo dei vari calciatori, per cui conoscono l'inverosimile, e quindi restano queste partite bloccate. Naturalmente un po' di fantasia ci vorrebbe, ecco, un po' di laccio meno stretto alla tattica e alle situazioni di gioco. Questo lascia spazio all'inventiva, secondo me potrebbe dare il là a qualche partita più bella da vedere.
Sì, naturalmente diciamo che Ragno sta provando vari assetti tattici, no? Lo dicevamo già lunedì scorso, mi pare che ieri almeno in partenza abbia riproposto quello schieramento con tre difensori centrali, quattro centrocampisti con De Giorgi, mi pare, esterno, e poi con Ciraci, che è stato riconfermato in questo tridente offensivo che ti vedeva ieri invece al centro, no? Mentre nella gara con la Cavese avevi agito sull'esterno, sulla fascia. Quindi questo nuovo assetto del fronte offensivo, tu ti senti più prima punta o anche magari attaccante esterno?
Allora, io nasco come un esterno, fatto per molti anni l'esterno di attacco del 4-3-3. Poi con gli anni sono diventato più una prima punta, e quindi se mi chiedi oggi cosa preferisci, cioè dico qualsiasi cosa, dove mi metti mi trovo bene, perché so fare sia l'esterno che la prima punta. Certo, sono ruoli diversi, la prima punta gioca più schiena alla porta, c'ha più il ruolo dentro l'area, invece l'esterno penso che ha più libertà per giocare, per creare, non arriva tanto vicino alla porta come la prima punta, però penso siano due ruoli che mi trovo bene, potrei fare tutte e due.
Peraltro un altro dei moduli utilizzati in questa fase iniziale è stato il 3-5-2, quando invece hai agito, diciamo, da seconda punta, no? Accanto a Lucati. Che cosa cambia tra attaccante esterno e seconda punta?
E la seconda punta dell'attaccante esterno, c'è la differenza che giochi più centralmente. Per questo serve una punta come Lucati, che è una punta strutturata di forza, perché lui sarebbe quello che, come diciamo noi nel calcio, che ti pulisce la palla, e invece la seconda punta è quella che arriva più da dietro, quasi come un trequartista, e che pure lì ha più libertà perché si può muovere sia nei laterali del campo, nelle fasce, come centralmente. Parti centralmente e poi vai fuori. Quindi sì, anche lì mi trovo bene, mi piace fare.
Oltretutto in questa fase iniziale della stagione abbiamo avuto modo di apprezzare la tua straordinaria velocità, no? Quando hai l'opportunità di partire e andartene poi in profondità, quindi teoricamente potresti anche essere un ottimo attaccante da contropiede, no? Anche se magari non ci sono state poi tante opportunità queste prime partite di campionato.
Sì, un po', io penso che è un po' come ha detto Fernando prima, ormai sanno tutto di tutti, quindi voi non voi, i difensori sanno anche di questa mia caratteristica, quindi sono già pronti per questo. Magari scappano un po' prima o già se l'aspettano, però sì, mi piace andare in profondità, approfittare che ho questo bene, quindi cioè sì, mi piace fare questo.
La tua gara ieri è durata poco meno di un tempo perché poi sei stato costretto ad uscire, e volevo chiederti appunto che cosa ti è successo, se è qualcosa di serio oppure se comunque domenica prossima sarai disponibile.
Sì, faremo la valutazione domani, però io ho avuto una distorsione della caviglia. Sinceramente non penso sia stato grave, perché comunque già sto camminando bene. Certo ci sono movimenti che mi dà fastidio, però mi sento bene. Probabilmente, molto probabilmente sarò disponibile, sì.
Potresti essere disponibile insomma per la gara di domenica prossima, che lo ricordiamo, Fernando purtroppo si giocherà in campo neutro e a porte chiuse. A questo proposito volevo chiederti se ci sono novità sulla scelta del campo dove poi si disputerà la gara con il Francavilla.
Diciamo che sono scelte forzate, nel senso che non è che abbiamo molte margini di possibilità di scelta. Quindi abbiamo avuto oggi la disponibilità del campo di Ugento, dobbiamo andare a giocare lì perché abbiamo il solito problema atavico, no? delle strutture nostre che ci mancano, poi gli altri campi hanno difficoltà con l'omologazione della Lega Nazionale Dilettanti, non quella regionale ma quella nazionale di Roma. Poi dobbiamo tener conto delle partite che si giocano in casa da parte delle squadre che eventualmente avrebbero potuto concedere il campo, quindi diciamo anche con un po' di fortuna siamo riusciti a ottenere Ugento, ma non vi racconto l'immane faticaccia che c'è dietro a cercare un campo, ma veramente qualcosa di allucinante. Io pensavo che si risolvesse con una semplice telefonata, invece c'è tutta una burocrazia dietro veramente sconcertante, e oltretutto bisogna produrre tanta di quella documentazione. Vabbè, l'importante è aver superato questo momento, lasciamolo al povero segretario, diciamo, questa incombenza. Quello che mi preme sottolineare è che sono contento della reazione che ha avuto la città nei confronti del gesto che è stato fatto. C'è stato veramente mi ha quasi sorpreso, cioè me l'aspettavo, perché poi la brava gente esiste, no? Anche il giudice sportivo non è stato molto, come posso dire,
severo
nei nostri confronti, laddove entrambi i commissari di campo hanno capito che si è trattato di un gesto isolato e che lo spettacolo Nardò Cavese andava proprio sopra le righe della bellezza media, ma di parecchio, dei campi di interregionale, no? Dove, voglio dire, il calcio, che un po' si sta impoverendo dal punto di vista dell'interesse, Nardò Cavese è stato uno spettacolo nello spettacolo, sia come partita sia come partecipazione. Quindi questo gesto isolato è stato compreso e ripeto, sono estremamente soddisfatto personalmente, parlo di come siano arrivate le reazioni dei tifosi nei confronti di questo gesto isolato. Vuol dire che la piazza ha raggiunto una maturità soddisfacente, che, voglio dire, l'intelligenza sportiva non manca, la cultura sportiva non manca. Mi auguro solo che questo l'isolato di turno possa ravvedersi, si faccia un esame di coscienza e capisca quanto siano gravi, pur se come posso dire, comandati dall'adrenalina del momento, ma sono gesti comunque condannabili, quelli di buttare qualsivoglia oggetto in campo. Ormai la partita è finita, la partita dura 90 più il recupero, alla fine finisce lì. L'arbitro può sbagliare, può non sbagliare, il segnaline può sbagliare, lo fanno i calciatori, lo fanno i portieri, perché non possono farlo gli arbitri, naturalmente, quando lo fanno in insomma in buona fede. Sì, se invece c'è qualcosa dietro di diverso, ma lo escludo a priori, allora va bene pure la parola fuori posto, ma mai eccedere in gesti, diciamo, inconsulti. Quindi onore ai tifosi che hanno reagito in maniera proprio bella, quindi nei confronti di questa squalifica, quasi rabbiosa nei confronti di ciò che è stato. E purtroppo domenica gli spalti saranno vuoti, dobbiamo pagare questo pegno, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, speriamo che sia l'ultimo della serie, perché poi è avvilente, no? Ma chiedere a tanta gente di essere daspata, perché di fatto si tratta di un daspo temporaneo, no? per 1500 cristiani che la domenica sono costretti a stare a casa o avere la possibilità di seguirlo in maniera diversa, ma non è certo la cornice del campo, o comunque del nostro campo, che ha un'atmosfera particolare.
Sì, purtroppo, diciamo, questo è l'aspetto sicuramente più negativo di questo inizio di stagione, no? Perché ora si ritornerà a giocare in casa addirittura a novembre, con il Martina, peraltro una gara di grande fascino. Forse l'unico aspetto positivo è che magari si giocherà in campo neutro con un avversario, no, che nonostante abbia comunque maturato adesso un lunghissimo periodo di permanenza in Serie D, però non è un avversario che abbia un fascino particolare, no. un richiamo particolare, insomma.
No, il Francavilla Insigne ha solo, diciamo, una grossissima dignità sportiva riveniente dalla continuità di gestione, da un patron che continua a investire e tiene alto il nome di un paesino delle colline materane, e quindi onore a patron Cupparo perché non è nato Nardò, ancora me lo sto spiegando.
Infatti ormai sono forse 15 anni che, sì, Francavilla milita ininterrottamente in Serie D, come vedremo poi verso la fine della nostra trasmissione, con alterne fortune, perché alternano campionati eccezionali come quello dello scorso anno, secondo posto e vittoria dei playoff.
Ma la storia, come posso dire, che ha condiviso con noi della recessione d'ufficio, credo che sia stata estemporanea per il Francavilla, perché gli investimenti di Cupparo sono sempre stati sostanziosi sulla squadra di calcio, quindi forse è stata una parentesi brevissima quella lì, perché poi io ricordo sempre squadre di un certo livello, sì, no? Sì. Ci siamo giocati i playoff col Francavilla.
Sì, però appunto ci sono anni in cui fanno ottimi campionati, playoff, altri anni che poi sono costretti un po' a lottare per salvarsi, però. Torniamo dal nostro ospite Lucas D'Ambros, lo ricordiamo, attaccante brasiliano del Nardò, per cercare un po' di dare qualche informazione in più ai nostri radioascoltatori. Ricordiamo che hai da poco compiuto 26 anni, sei nato a Porto Alegre, che è una grossissima città, no, del Brasile, e la città la cui squadra mi pare si chiama Internacional, no?
Sì.
Insomma, è l'internazionale brasiliana, no? Anche se stranamente tu invece hai cominciato a giocare nella Juventude, no?
Sì, da professionista, sì. Ho fatto tutto il settore giovanile, però l'internazionale. Ho fatto 8 anni di giovanile.
Ah, quindi comunque hai militato anche.
Sì, cosa posso chiedere? Come si pronuncia? Diglielo come si pronuncia.
Vabbè, in portoghese sarebbe internazionale.
Sì, sì.
Come ha detto Michele, scusa?
Sì, internazionale.
Promosso.
Perché c'è la U finale, no? Sì, nel portoghese, appunto, c'è questo.
Promosso, per questa volta ti promuovo.
di pronunciare. Poi la tua esperienza, diciamo, la tua prima esperienza europea non è in Italia, ma mi pare in Danimarca.
In Danimarca, sì.
In due stagioni in cui hai segnato tantissimo, vedevo un po' il tuo curriculum, no?
Sì. Sì, ho avuto, diciamo, la fortuna che ho giocato per due anni con compagni di tanta esperienza. Uno è stato Rodrigo Grau, che ha giocato tanti anni pure in nazionale brasiliana, e poi con Felipe Soares, che infatti lui mi ha portato lì, ha fatto il tramite tra direttori delle squadre, che si chiama FC Djursland, la squadra dove stavo in Brasile, Novo Hamburgo. E questi due mi hanno dato il supporto, diciamo, per farmi trovare bene lì. Poi il resto è storia, come hai detto.
Sì, infatti, e poi dopo questa esperienza, mi pare è durata due stagioni in Danimarca, sì, sei approdato in Italia e hai iniziato a giocare, insomma, dalla Serie C, un campionato importante con il Trapani, no? Due stagioni che probabilmente sono quelle che ricorderai con maggior entusiasmo, no? E perché sono le tue prime stagioni in Italia, e poi anche perché Trapani è una città, presumo, dove il calcio è seguito tantissimo, non c'è tanto calore.
Sì, sì, infatti questi due anni in Trapani sono stati fondamentali. Prima perché anche se il primo anno ho preso 2-3 mesi per adattarmi, per imparare l'idioma, la cultura che è diversa, quindi sono stati importantissimi questi due anni. Poi il primo anno, semifinale playoff, abbiamo perso col Cosenza. Poi il secondo anno abbiamo vinto playoff, quindi sì, è stato qualcosa che non mi dimenticherò mai.
Okay. E poi, diciamo, la tua esperienza è proseguita in Sicilia, nel Messina, e quindi il trasferimento qui nel girone H della Serie D, perché il tuo approdo qui in Puglia e nel girone H della Serie D avviene nella quella stagione un po' particolare, no? In cui si giocava a porte chiuse causa Covid nel Fasano, con una squadra che sembrava destinata alla retrocessione, che voi addirittura, non dico che sfiorò i playoff, però sì, riuscì a fare una risalita importante in classifica. E lì, mi pare anche dal punto di vista realizzativo, quella è stata una stagione estremamente positiva per te.
Sì, sì, infatti anche io ho avuto quell'anno del Messina, ho avuto il Covid, sono stato 22 giorni chiuso a casa senza allenarmi, tutto, quindi ho perso tante partite, ho perso ritmo. Venire al Fasano è stato una piattaforma di rilancio, diciamo. Anche lì ho dovuto prendermi due settimane di lavoro da parte, ho dovuto riprendere il peso che avevo perso in questo periodo, e poi mi sono trovato bene. Una annata, come hai detto, quando sono arrivato 15 febbraio avevamo 6 punti e siamo riusciti ad arrivare 36 o 35, ora non mi ricordo, però sono comunque 30 punti da febbraio in poi. È stata un'annata veramente bella, perché il gruppo ci ha creduto, abbiamo fatto una cosa.
Peraltro, in quella squadra mi pare che militassero anche due giocatori che incontrerai domenica prossima, no? Mi pare che Melillo e Gentile facevano parte proprio di quella squadra, insomma. Poi mi pare, sì, c'era anche Dorval, che adesso è andato, sta giocando nel Bari in, sì, Serie B, insomma. Comunque era una squadra dove c'era tanta qualità,
sì, sì. No, tanta qualità. E poi c'erano anche, dobbiamo dire che metà della squadra era straniera, però era una squadra di monta, non dico cattiveria, però con tanta voglia di fare, e quello è stato fondamentale.
peraltro in quel Fasano c'era anche Urquiza, se non infatti vi siete ritrovati quest'anno qui a Nardò. Vabbè, diciamo, concludiamo questa carrellata su quella che è stata la tua carriera calcistica, ricordando poi la tua esperienza a Casarano lo scorso anno, una stagione diciamo con tanti problemi, no? Perché quella era una squadra che magari era stata costruita per ottenere una posizione in classifica migliore, poi invece vi siete salvati all'ultima giornata, però anche lì hai dato un contributo importante a livello di reti, mi pare 9 gol lo scorso anno, e quindi,
Anche lì erano le squadre per salvarsi, però pensavamo un po' più tranquillo anche se poi l'obiettivo è stato raggiunto. Sì, anche lì sono trovato bene, il numero di reti per sé parla per sé, penso, e io spero di arrivare anche di più qua, ancora abbiamo tempo.
E al momento lo ricordiamo, il tuo unico gol risale alla prima gara con la Puteolana, quel calcio di rigore, no? Che giusto, comunque consentì a Nardò di riprendere il largo e vincere quella che è stato poi il successo più largo, e che magari vi ha dato anche una spinta, no? Perché in Coppa Italia Nardò aveva convinto poco quest'anno. Poi da lì è seguita la vittoria a Matera e poi questa serie comunque utile, anche se di pareggi consecutivi.
Sì, in Coppa penso che, anche come ha detto il mister un po' di tempo fa, è stato ancora un periodo di prova, diciamo, è un periodo di adattamento, perché fare una squadra da capo non è mai facile. Poi anche lì abbiamo avuto infortuni, ausenze, non era al completo la squadra. Penso sono state due gare che delle prove importanti per arrivare a quello che poi in campionato dovrebbe essere la squadra a giocare e tutto. Quindi.
Va bene, non so se Gianfranco Esposito, come sempre cura la regia, è pronto per concederci qualche minuto di pausa per tirare il fiato, poi torneremo per la seconda parte di questa nostra trasmissione per continuare a parlare del campionato del Nardò, del campionato in generale, e poi anche di quello che sarà il prossimo turno.
Ci sono un mare di storie da raccontare, riscoprire. Progetto Opera Seme e GAL Terra d'Arneo fanno rete con Pescato d'Arneo, un esempio concreto di solidarietà creativa, promozione delle risorse ittiche locali a miglio zero, sostegno al comparto della pesca per ottenere un prodotto fresco ogni giorno nelle mense Caritas della diocesi Nardò Gallipoli. Progetto Pescato d'Arneo, vogliamoci sempre un mare di bene.
Io e te, mare chiaro, ti accorgi di me, un po' per caso il cuore si perde tra la gente, dimmi se mi hai amata mai veramente, è un po' magico, malinconico, quasi stupido, ma romantico, sfiorarsi la pelle, far finta di niente, puoi dirti che
Allora, rieccoci in studio per la seconda parte di Centrale Sport. Lo sapete già dalla scorsa settimana che a seguire alle 20 poi ci sarà il programma dedicato al basket, Basket a 2, da quest'anno condotto da Francesco De Pace. Stasera ci sarà il patron Carlo Durante, insomma, per parlare di questa seconda stagione in A2 della Andrea Pasca Nardò. Noi torniamo invece a parlare di Serie D, del Nardò. Fernando, guardando un po' la classifica, mi pare di notare nella prima parte, no? Sulla parte sinistra, come suol dirsi, della classifica, un po' tutte le squadre che erano già da quest'estate, si diceva che si erano attrezzate per fare un buon campionato, alcune un ottimo campionato come Casarano, Brindisi, Cavese, altre un buon campionato come Barletta, la Fragolese, l'Altamura, la Nocerina.
Sì.
Probabilmente diciamo nella parte sinistra della classifica l'unica sorpresa è il Gladiator, perché non era accreditato di un avvio di stagione così positivo, mentre sicuramente chi manca nella parte sinistra della classifica è il Molfetta, che troviamo addirittura al penultimo posto e che invece a livello di qualità, no? Di rosa è sicuramente una squadra che merita quantomeno la parte sinistra della classifica.
Sì, direi che nella parte destra c'è anche un Gravina che aveva fatto solo dichiarazioni nel precampionato di voler migliorare la classifica, di voler piazzamenti.
Era difficile in questo nuovo contesto.
Mi rimando alle loro dichiarazioni, perché evidentemente poi magari pensano di aver messo su una rosa che merita di stare sulla parte sinistra. Sì, effettivamente, guardando le prime nove, ci mettiamo anche l'Altamura. Sembra un campionato di Lega Pro. non possiamo dire altro, perché poi, insomma, i budget messi a disposizione per qualche squadra sono veramente importanti, altre più organizzate come il Fasano magari hanno una gestione un po' più oculata, ma sempre redditizia, no? In termini di classifica. Quindi onore al Fasano per questo, perché poi ogni anno vince, beato lui, la classifica dei giovani di valore, perché impiega calciatori del proprio vivaio in prima squadra. Sì, Casarano, Fasano, Brindisi, Cavese, Barletta, Fragolese, noi, Gladiator, Altamura, insomma, non si può.
No, diciamo, in tutte queste squadre ci sono giocatori che hanno militato, che o hanno vinto campionati o che comunque hanno militato in squadre che hanno lottato.
Ma il problema,
no?
È che isolandole o estrapolandole dalla classifica, ripeto, a parte il Fasano, che magari ha una rosa, come posso dire, meno prestigiosa probabilmente, sì, ma sicuramente più organizzata. Sono tutte squadre che io stento a mettere in un campionato di Serie D, no? O di dilettanti, cioè di queste squadre i dilettanti non hanno niente praticamente.
No, ma per fare un esempio, oggi lo ricordiamo, si giocava il posticipo Bitonto Puteolana, no? Ha vinto il Bitonto 2-0 e sono andati a segno per il Bitonto Taurino e Palazzo, cioè giocatori che hanno fatto. Taurino ha fatto tanta Serie C, Palazzo ha sempre giocato nelle squadre di prima fascia del campionato di Serie D, eppure il Bitonto,
che ha fatto 6 punti in 4 giorni.
Sì, teoricamente sulla carta non è una squadra
molto accreditata. Sarà la nostra prossima trasferta.
Questo per dire come anche in basso, no? Ci sono squadre dove i nomi non mancano. E questo, diciamo, discorso generale per dire come poi alla fine la posizione del Nardò a 4 punti dalla vetta sia una posizione che ritengo sia ampiamente in linea con quelli che erano i programmi della vigilia, al di là di questi pareggi.
Però ieri ne parlavamo in macchina con i dirigenti a ritorno, no? Noi stiamo lì, però se noi analizziamo i nostri 5 pareggi, proprio 5 dovevano essere, cioè cerchiamo di toglierli dal mazzo qualcuno, no? Io penso che la partita di Lavello era da 3 punti, anche quella di ieri ci poteva stare, no? l'unica che io magari inquadro nel pareggio è quella col Fasano, laddove siamo stati anche fortunati per via di quel palo nel finale, no? che è stato colpito. Però se immaginiamo qualche due punti in più,
sì, sì, però diciamo tutto va poi inserito in questo contesto di campionato complicato, di avversari estremamente
sì, sì, è un campionato
attrezzati.
Complicatissimo. Ribadisco, i sei pareggi secondo me non sono un frutto del caso, sono veramente lo specchio di un campionato equilibrato, difficile, dove non c'è un avversario facile. Anche la stessa Puteolana, che è ultima, insomma, l'abbiamo vista anche a Nardò, nonostante il risultato pesante, però è sembrata squadra di categoria. In sette gare ha fatto solamente tre punti, ma
Diciamo la mia impressione, Lucas, è che queste cinque squadre con le quali Nardò abbia pareggiato, poi in effetti quella che forse ci ha messo più in difficoltà, almeno relativamente ad una porzione di gara, sia proprio quella messa peggio in classifica, il Molfetta, perché se ricordi nei primi 20 minuti di quel primo tempo il Molfetta andò parecchie volte al tiro, insomma creò parecchio scompiglio nella difesa ermetica di questo Nardò.
Sì, Molfetta, come hai detto proprio te, è una squadra che ha monta qualità, quindi io penso anche per quello ci ha messo più in difficoltà. Quello pure è una cosa buona della nostra squadra: noi concediamo molto o quasi niente, molto poco o quasi niente agli avversari, e quindi io penso proprio per la qualità del Molfetta che sono riusciti in questi 20 minuti a dare un po' di difficoltà a noi.
Sì, anche perché ricordo che quella forse è stata l'unica partita in cui Ragno schierò inizialmente sia te che Lucatti che Dambros, cioè Jonai. E quindi magari quello creò anche un qualche scompenso a livello di equilibri generali. Non so se sei della stessa idea.
Sì, sì. Pure perché siamo partiti in un modulo e poi abbiamo sofferto un po' esternamente. Quando il mister poi ci ha detto di giocare nel 3-4-3,
sì,
lì abbiamo trovato il modo di giocare dove più non abbiamo più sofferto dopo. Quindi penso che è stato anche una questione lì, e bravo il mister, non devo dire niente, a trovare il modulo che sarebbe più il modo migliore per affrontarli.
Sì, in effetti, insomma, quando il Nardò ha giocato con i tre difensori centrali si è dimostrato, diciamo, molto più affidabile a livello difensivo.
Cioè, ruoli che poi sono stati interpretati da diversi protagonisti, sì. Attenzione, cioè, anche ieri Mengoli, voglio dire, per dire, si è adattato sulla parte destra della difesa, perché poi Lanzolla di fatto ha preso il posto centrale, meno male che ha recuperato, voglio dire, perché la squalifica di Facundo era importante. Però ieri vorrei mettere in evidenza due aspetti. Poi si vive, cioè, facendo il dirigente accompagnatore, naturalmente vivi il prepartita, vivi tante situazioni più da vicino che non in un ufficio di segreteria, e devo dire con molta soddisfazione che c'è un gruppo spettacolare. Sono molto molto legati, molto molto amici, tutti abbracciati insieme, no? Ad autoincitarsi, a dire andiamo a prenderci sta vittoria. Quindi vuol dire che c'è un gruppo sano, una squadra desiderosa, insomma, di far bene. Il secondo aspetto, che ieri probabilmente è passato inosservato, io però lo vorrei mettere in evidenza, è la prestazione di Ciraci, perché il ragazzo ha giocato i minuti finali nella partita precedente, dove gli è stata negata la gioia più bella della vita, però ha avuto la fiducia di essere schierato, ed è stato schierato anche in un ruolo abbastanza delicato, quello di interno di centrocampo, e ha fatto benissimo. A parte c'è stato un paio di situazioni, prima a voler diciamo, prendere il pelo nell'uovo, no? In cui magari quando ha battuto troppo veloce la punizione, non so se ricordi,
sì, sì.
La ripresa del gioco e lì abbiamo rischiato, è anche un'altra situazione, però per il resto ha fatto secondo me una prestazione bellissima, gli ho fatto i complimenti e questo, diciamo, è l'elemento in più, perché crea concorrenza fra i ragazzi, no? E fra tutti quanti, perché poi, come ha detto il mister in una intervista pre-gara, lui c'ha le coppie, no? su ogni formazione, ogni ruolo è coperto da due protagonisti, quindi anche nel Rado 2004, che non è solo Orlando o Ciraci, ma ci sono anche altri, è bene evidenziare questo aspetto. Mi ha colpito la personalità di questo ragazzo, l'intelligenza tattica, le chiusure che ha fatto, quindi bravo, bravo veramente.
Possiamo dire pure che è stato molto bravo, perché è la prima esperienza con i grandi, con la prima squadra.
Sì, sì, e poi quindi, è salentino.
Sì. Sì, no, è stato bravo, cioè, ci ha dato una grossa mano, poi crea fiducia pure, no?
Sì, certo, certo. No, ripeto, io sono stato sorpreso, sì, è la parola giusta, perché magari uno, no, schierato dal primo minuto, può farsi prendere dall'emozione,
anche
perché
parliamo, no? Di un 2004,
no? 2004, cioè, da un senso di responsabilità, per dire ma veramente tocca a me, no? Cioè, ti possono tremare le gambe, non è facile, non è semplice, invece ha avuto una scioltezza, ha avuto una presenza in campo, proprio una lucidità, veramente bravo.
Questa lunga serie di pareggi mi ha solleticato un po' di curiosità.
Dove sei andato a finire, dimmi.
E allora mi sono chiesto, ma quante altre volte a Nardò è successo di,
così
lunghi
di mettere
pareggi insieme una serie così lunga,
dovevi dirmelo prima però.
Di pareggi, e io pensavo che probabilmente fosse successo a qualche a qualche Nardò non particolarmente brillante, no? Qualche Nardò.
Ma
di,
io penso,
di...
posso anticiparti la risposta? Sì. Io penso che questa serie così lunga faccia parte del decennio 70-80.
È giusto, è vero. Riusciresti anche a ricordare esattamente a quale campionato attribuire, insomma, questa. Ecco.
Ma
dico innanzitutto che non è i cinque pareggi consecutivi non rappresentano ancora un record, perché noi abbiamo nella storia del Nardò un filotto addirittura di sei pareggi consecutivi
che non raggiungeremo, perché domenica vinciamo.
ci auguriamo di non eguagliare, come non abbiamo eguagliato il record dei 4 0-0 consecutivi. Mm-hmm. Anche quello peraltro che appartiene ad una squadra che almeno per una parte di campionato segnò tantissimo, il Nardò di Luciano Rati, no? Ti ricordi?
Sì.
Che fece un eccezionale girone d'andata, stando a lungo in testa alla classifica, poi all'improvviso nel girone di ritorno non aveva grossissime difficoltà a trovare la via della rete e inanellò ad un certo punto 4-0-0 consecutivi. E invece la squadra che ha inanellato sei pareggi consecutivi è ancora probabilmente più forte di quella, perché addirittura si piazzò poi seconda.
Sì, sì, allora il Nardò del 73-74.
È il Nardò di Mimmo Renna, insomma.
Mimmo Renna, sì.
Che peraltro fu una serie di pareggi che più o meno corrisponde come periodo, perché si verificò tra la quarta e la nona giornata del girone mm-hmm. d'andata. Anche in quel caso il Nardò aveva alle spalle due vittorie, era riuscito a vincere le prime due partite casalinghe con Manfredonia e Putignano, poi pareggiò invece con Termoli, L'Aquila, Trani, Angolana, Martina e Atessa.
Il girone abruzzese, sì, perché aveva vinto il Teramo quell'anno.
E infatti
campionato.
Poi vinse il Teramo del campionato. Sotto questo punto di vista, probabilmente di buon auspicio, perché poi quella squadra interruppe questa serie di pareggi consecutivi vincendo con il Teramo, che poi fu la squadra che alla fine vinse il campionato, e da lì poi spiccò il volo e solo per due punti non riuscì ad ottenere la promozione in Serie C. Quindi Lucas, ti abbiamo dato anche questa chicca.
Auguriamoci che succeda anche con noi, che dopo questa lunga
serie di pareggi
riusciamo ad arrivare a fare voli alti così.
Quello è stato il mio primo campionato che ho seguito, Non so se anche per te è la stessa cosa.
Sì, diciamo, io ho qualche ricordo, però
sì,
non...
Sì, la mia prima partita fu Nardò Bitonto 2-0, che fu la mia prima partita al campo di quell'annata, e poi da lì, insomma...
Ecco, per concludere questa pagina Marcord, cito qualche giocatore di quella squadra: Paticchio, Cartisano, Lombardi, Cambogi, Berti, Cesari, insomma, nomi che hanno fatto la storia del...
C'era anche quella persona che sta per venire.
E infatti ho visto che c'era Carlo Durante, patron adesso della squadra di basket, che peraltro realizzò anche un gol. Penso che all'epoca fosse giovanissimo, avesse 17-18 anni.
No, perché... allora Carlo Durante ha il record di essere il calciatore più giovane ad aver fatto gol con Nardò,
e probabilmente
lo fece ad Andria.
E infatti proprio in quel campionato, in un Andria Nardò, segnò Durante, e Nardò vinse in trasferta per 1-0, insomma, abbiamo
sì,
visto come
16 anni
e infatti,
perché lui è del 57.
E quindi abbiamo ricordato anche quest'altro episodio che fa parte della storia del Nardò. Il tempo a nostra disposizione sta per scadere, quindi parliamo della prossima gara, Francavilla, dicevamo...
Che non è la figlia di Radio Villa.
No. Il Football Club Francavilla, perché ci sono tanti Francavilla in giro,
sì,
per
vero,
l'Italia, no? C'è una squadra abruzzese, la squadra di Francavilla.
A Francavilla facemmo anche la finale del trittico di Coppa Italia, no?
Sì, sì, sì,
col
sì.
Mantova e col Castel San Pietro.
Sì, diciamo, quella era sì,
la Francavilla a mare.
E poi c'è naturalmente la Virtus Francavilla,
sì, ovviamente,
del Brindisino. Questo è il Francavilla Insigni. Francavilla che proprio domenica scorsa ha ottenuto il primo successo stagionale battendo per 2-0 il Matera, e la squadra che è stata di Mister Ragno lo scorso anno. Naturalmente sono andati via giocatori importanti, però ne sono arrivati anche di calciatori con una certa esperienza, per esempio Cordic, che peraltro ci ricorda qualcosa di negativo, perché lo scorso anno andò a segno, forse anche nella gara di ritorno realizzò una doppietta, se non sbaglio.
Non lo so, non mi ricordo.
Comunque, diciamo, in quel 5-0 dell'andata fu grande protagonista, almeno con un paio di gol. C'è Marco Nato, che l'anno scorso giocava nell'Ugento,
sì,
un giocatore argentino che ha approdato nel Francavilla. Comunque ci sono tanti giocatori che sono rimasti lì dallo scorso anno. Abbiamo citato prima con Lucas due suoi ex compagni di squadra come Melillo e Gentile. C'è ancora Nolè, che insomma sta diventando una bandiera di fine carriera, no? Di questo Francavilla. Anche se nella rosa ci sono due giocatori che addirittura hanno 10 e 11 campionati consecutivi. De Marco, che è andato a segno domenica scorsa, gioca da 10 campionati sempre con il Francavilla, e poi Nicolao, terzino sinistro, difensore centrale, addirittura lui è all'11ª stagione. Lucas, allora questa vittoria pensi che stia finalmente maturando?
Sì, io penso sì, io penso e spero anche un po' di fortuna, sincero, perché le ultime partite, cioè, sono stati momenti che potevamo arrivare al gol e non siamo riusciti, magari preso palo o qualcosa di diverso, quindi speriamo anche nella fortuna. Però io penso che sì, sta maturando, siamo molto, molto più vicino ora che eravamo all'inizio. Sincero, penso che ci stiamo giocando molto meglio, abbiamo un'idea chiara di cosa vogliamo fare e come dobbiamo fare, e quindi sì, io penso di sì. Poi, come hai detto, Francavilla non lo sottovalutiamo, perché è una squadra forte, cioè, ha giocatori importanti, ha vinto, quindi vieni in carica, e quindi speriamo una bella partita come sono state le altre, difficili.
Fernando, con Mister Ragno c'è una tradizione positiva per quanto riguarda le gare a porte chiuse. Ricorderai che nella sua ultima stagione sulla panchina del Nardò 2015-2016 per due volte Inardò giocò a porte chiuse con il San Severo e con il Serpentara e in entrambe le circostanze vinse.
A Nardò però.
Sì, in quel caso però si giocava a Nardò. Questo è diciamo il precedente 3, vabbè, positivo.
No, vinceremo.
C'è purtroppo il precedente negativo della partita persa ad Ugento l'anno scorso con la Nocerina.
Sì, purtroppo il fattore campo non sarà un alleato, perché insomma ci sarà un innaturale silenzio, però io credo che il calciatore quando entra in campo è importante il contesto, ma la concentrazione sulla gara è altrettanto importante, quindi dovranno essere professionali e professionisti anche a immedesimarsi in questa situazione anomala. Io credo che lo sono, quindi secondo me si ambienteranno presto in questa situazione sui generis, no? di domenica prossima, con la speranza finalmente di regalare i tre punti alla classifica e di far gioire chi resterà a casa, insomma, perché è un peccato, lo diciamo, ma purtroppo è così.
Probabilmente ci sarà la possibilità di seguire, no?
Sì, ovviamente.
Via streaming,
ovviamente,
la gara in diretta.
No, è il minimo che si può fare.
Bene, noi ci fermiamo qui perché, come vi preannunciavo, tra pochi minuti alle 20 partirà Basket 2, il programma dedicato all'Andrea Pasca Nardò, da quest'anno condotto da Francesco De Pace. Vi abbiamo anche detto e l'abbiamo citato nel corso della trasmissione, per quel Andrea Nardò di tanti anni fa ci sarà ospite studio il patron dell'Andrea Pasca, Carlo Durante. Io ringrazio Lucas D'Ambros per aver risposto al nostro invito qui a Centrale Sport. E naturalmente.
Vabbè, posso aprire una parentesi? Diciamolo, perché c'è anche la sua bella signora con noi ospite, no? Che l'ha voluto seguire, Marjorie. E poi ci diamo il nostro grande Gianfranco Esposito.
È chiaro che continuerà a curare la parte tecnica anche nella trasmissione a seguire. Grazie anche a Fernando Pero.
Sempre un piacere.
Lunedì prossimo, buona serata.
Ciao a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.